La storia della musica italiana, la messa cantata, la melodia, il bel canto. Sanremo è tutto questo. Evitando le tempeste degli ascolti negativi, chi lo organizza ha la difficilissima missione di raggiungere il pubblico televisivo e quello radiofonico, quello che compra i dischi e adesso addirittura quello che manda Sanremo 2024 in trending topic. La costruzione del cast è sempre una scommessa, una torta da dividere per non scontentare né gli anzianotti telespettatori della rete ammiraglia né i ragazzini che hanno riscoperto il festival come evento mediatico. È tornato ad essere la rampa di lancio per le hit dell'anno, che ci piaccia o no, numeri alla mano, quasi tutti i brani della gestione Amadeus hanno ricevuto certificazioni. Negli ultimi anni si è cercato di rappresentare tutta la musica, anche quella che effettivamente riempie i palazzetti, ma che la proverbiale casalinga di Voghera non ha ancora tra le suonerie del telefono scaricate da YouTube. Come le vecchie glorie o gli artisti da talent, non manca mai la quota indie, la quota alternativa. Quelli che sono passati dalle pagine di Rock It prima che in radio, quelli che, per citare lo stato sociale, sono stati una bomba in un convento e che talvolta sono diventati coglioni parte dell'arredamento. È proprio alla storia delle quote indie al Festival di Sanremo che è dedicata questa puntata speciale di Mi Minore. Io sono Marco M.M. Mennillo e benvenuti all'episodio numero 24 di Mi Minore. Mi Minore Extra, storia sanremese delle quote indie. In tutta la storia del Festival di Sanremo c'è stato tanto pop, tantissimo pop, ma anche una bestemmia in chiesa, qualcosa di strano, qualcosa di strambo, qualcosa di sconosciuto e talvolta qualcosa di culto. Noi ci concentreremo in questo episodio di Mi Minore sugli ultimi 30 anni, quindi dagli anni 90 ad oggi, ma anche prima ci sono stati i Decibel, la band di Toto Cutugno, i Pandemonium, Rino Gaetano, tantissimi. Mi sto concentrando su quel mondo dell'alternative italiano che appunto dagli anni 90 in poi è nato, è cresciuto ed è esploso fino a diventare omologo al pop adesso. E potrebbe sembrare strano che alcuni nomi che menzionerò siano citati in quanto quote indie, però molti artisti che adesso consideriamo pop o storia della musica italiana nascono dalle pieghe dell'alternative italiano prima di fare poi il grande salto nel pop e nelle classifiche, che poi è l'ambizione che tutti gli artisti indie hanno, con buona pace di Tommaso Paradiso. Se ci sono stati periodi di alti e di bassi nel Festival di Sanremo e nella percezione del pubblico, certamente la definizione di Festival di Sanremo è nata ed è cresciuta ed è diventata quello che è adesso con la grande esplosione, quella degli anni 90. Quando l'Ariston ha iniziato ad aprirsi agli stranieri in terra straniera, ad affiancare ai mini reitani gli alternativi della nostra musica, non dei freak, ma dei musicisti provenienti da una cultura diametralmente opposta da quella festivaliera, che magari hanno prima spernacchiato la settimana santa laica per poi viverla da protagonisti. I prodromi arrivano una trentina di anni fa, in quel 1992 che vede crollare la politica italiana e cambiare anche il festival, che torna nelle mani del suo presidente, Pippo Baudo, anche se non ancora direttore artistico. Adriano Ragozzini nel 92 sceglie lo SCA degli Statuto, che proclamano in ampio anticipo: abbiamo vinto il Festival di Sanremo, e il primo brano rap della storia della kermesse. Dalla voce degli Aeroplani Italiani di Alessio Bertallot, la canzone è Zitti Zitti, il silenzio è d'oro, e raccoglie slogan e frasi da TG, un bigino dell'anno in corso tra cronaca e pubblicità, lasciando al centro della performance ben 26 secondi di silenzio. Al decimo secondo di questa pausa, che sembra infinita sul palco dell'Ariston, la platea, un filo impostata, esplode in un imbarazzato applauso. Dovremo aspettare altri 3 anni per vedere una performance artistica così a tutto tondo sul palco di Sanremo, quando nei Big del 95 troveremo Troppo Sole di Sabina Guzzanti e La Riserva Indiana, un collettivo composto da politici, scrittori, giornalisti, tra cui Daria Bignardi, Nichi Vendola, Antonio Ricci, Davide Riondino, Milo Manara, Bruno Voglino, Sandro Curzi, mille altri. Mentre a Daniele Silvestri tocca portare la bandiera del nuovo pop italiano e alla sua l'uomo col megafono seduto su uno sgabello con dei cartelli alla Bob Dylan, insegnando tra l'altro ai tecnici dell'Ariston come mettere una distorsione sulla voce. Silvestri vince il premio al miglior testo nell'edizione del festival più vista di sempre, mentre Giorgia vince e in quel momento nasce Francesca Michelin, tra l'altro. Verso la fine del millennio la quota indie è affidata alla scena romana cosiddetta, con Niccolò Fabi nel 97 e nel 98, Max Gazzè nel 99 e Marina Rei nel 96, 97 e 99. Però anche Alex Britti, trionfatore dei giovani nel 1999, nonché, lo sapete, un grande chitarrista. Gli anni 90 sono anni di meccanismi di gara bislacchi, con Baudo al comando della kermesse anche come direttore artistico, che vuole creare una cantera lasciando nei big uno spazio per le nuove proposte degli anni precedenti. Come vi ho raccontato nella puntata precedente di Mi Minore, dedicata a Fiumi di Parole dei Jalis, che incontriamo appunto nel 96 e vinceranno un anno dopo, prima di 27 rifiuti consecutivi. E poi Carmen Consoli, con una memorabile Amore di Plastica, che la porterà in gara anche nel 97 con Confusa e Felice, che però viene scartata, non finalista. Dopo aver battezzato con un secondo posto gli Elio e le Storie Tese, nel 1997 Super Pippo lascia e la commissione sceglie, oltre ai già citati Consoli e Jalis, pittura fresca nei big e nei giovani Petra Magoni e Mickey Mix, il futuro Caparezza. Quando l'anno dopo le scelte delle canzoni in gara sono affidate al maestro Renato Serio, Gianni Boncompagni e al direttore artistico della neonata MTV Italia, Luca De Gennaro, nessuno dei tre sarà soddisfatto della proposta musicale, ma apparirà per la prima volta sul palco rivierasco la piccola orchestra Avion Travel. Nel 1999 troveremo tra i giovani, oltre a Daniele Groff e un già famoso Britti, i Soerba di Luca Urbani e i Quinto Rigo. Entrambi torneranno in questa storia in modi diversi. Quando? Nel nuovo millennio. Il 2000 è il punto di rottura delle quote indie intese in epoca moderna. Fazio vuole condurre rifiutando la direzione artistica affidata a Sergio Bardotti, Luis Bacalov, Mauro Pagani, un grande paroliere, un grande compositore e un grande produttore e musicista. La capoprogetto del festival Sandra Benporad e il VJ di MTV Enrico Silvestrin. Abbiamo cercato di svecchiare il festival, dichiara il conduttore. Questa imitazione io provo sempre a farla, non la capisce mai nessuno. Yeah, yeah, esiste il pop, esiste il rock, esistono un sacco di generi musicali, noi siamo qui per unirli, fare l'unico grande spettacolo dal vivo. Dicevo, abbiamo cercato di svecchiare il festival, dichiara il conduttore, e il compito riesce a metà. Nello stesso anno in cui vengono scartati i Luna Pop con Mary seduta in un pub e i ragazzi vanno a spaccare i cessi della sede Rai di Bologna, ma questa è un'altra storia, la prima vera grande quota indie capace di spariare le carte della kermesse è senza dubbio Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Tutti i miei sbagli gioca sul doppio senso tra amore tossico e dipendenze, unendo la potenza della band torinese a quella della grande orchestra, mentre Samuel ottiene la possibilità, dopo una trattativa Stato-mafia che non vi sto qua a raccontare, di utilizzare il proprio famosissimo triplo microfono col filo. Finiranno, curiosamente, in classifica, una posizione dietro Non dirgli mai di Gigi D'Alessio, di cui però cercano di rubare un cartonato venendo inseguiti dalla polizia. E non c'era il Fantasanremo, per dire. A vincere, nel 2000, è proprio la piccola orchestra Avion Travel. Nel 2001 si prevede un anno sottotono per il festival, dopo i due anni di Fazio, in cui appunto si parla di una grande qualità della musica. Nel 2001 alla conduzione c'è la regina Raffaella Carrà. E anche se ci sembra stranissimo immaginarlo, una quota indie del 2001 vince il Festival di Sanremo perché Elisa, che era una cantante più o meno alternative, esordisce in italiano sul palco dell'Ariston con la canzone scritta, con Zucchero, Luce, Tramonti a Nord-Est e vince il festival, mentre gli ultimi posti sono tutti per i penultimi Quinto Rigo con Venti Voglio Angelina, ancora oggi una canzone enorme, e i Blu Vertigo, ultimi, con L'Assenzio, The Power of Nothing. Tra l'altro è l'unica volta in cui Morgan non viene squalificato o eliminato prima della serata finale. I tecnici di quell'anno chiedono a Sergio di non suonare, tanto l'orchestra c'era già il batterista, quindi devi suonare per forza. L'Assenzio, scritta con Luca Urbani dei Soerba, diventa una hit nel suo circuito, passa su MTV in una rotazione altissima e sempre in radio, mentre Luce, Tramonti a Nord-Est diventa una pietra miliare del nostro pop. Nello stesso anno abbiamo in gara anche i Velvet, Francesco Renga all'esordio solista, perché Francesco Renga era il cantante dei Timoria, il progetto napoletano Principe e Socio M e Roberto Angelini, ben prima di Propaganda Live e del Gatto Matto. Torna il presidente Baudo per un biennio pippesco, con pochissime eccezioni al pop classico. Nel 2002 abbiamo giusto i Timoria e l'incantevole Il passo silenzioso della neve di Valentina Giovannini, che perde il primato nei giovani per soli 21 punti di svantaggio da Doppiamente fragili di Anna Tatangelo. Nel 2003 c'è Tonight dei Negrita, e le critiche per la somiglianza di questa canzone con Elevation degli U2. Quando nel 2004 invece le major lasciano compatte per protesta verso la direzione artistica di Tony Renis, ci si aspetterebbe un florileggio di band indipendenti e un festival più alternativo. E invece, con la conduzione di Simona Ventura, arrivano vecchie glorie molto appannate e nuovi talenti venuti fuori da chissà dove, proprio un cestone dell'autogrill. Un festival che comunque io ho amato amo ancora, cioè quella compilation io ancora me la guardo con rimpianto. Ci sono al massimo, se proprio vogliamo essere larghi di manica, Piotta, per la prima volta a Sanremo, e i DB Boulevard. Però, ve lo ripeto, siamo larghi di manica, proprio larghissimi di manica. Ricordiamoci però, single di Danny Losito, sempre nel mio cuore. Nel 2005, anno di svolta per il Festival della Canzone Italiana, Bonolis vuole cambiare tutto. Nel 2004 c'è il televoto, ma nel 2005 tutto viene messo a sistema. Bonolis introduce addirittura le categorie, come negli award show internazionali, quindi uomini, donne, gruppi, classic, giovani. Nella categoria donne c'è Marina Rei, ci sono Le Vibrazioni e i Velvet nelle band, con Dovevo dirti molte cose, eliminati quasi subito, ma tra le hit di quell'anno, mentre nei giovani c'è un tripudio di contemporaneità. I Concido, i La Differenza, Max De Angelis, con Sono qui per questo, una meta canzone su una confessione fatta in diretta televisiva, i primi Modà e una band salentina di culto, eliminata la prima sera nello sgomento del conduttore. La canzone è Mentre tutto scorre, signature song dei Negramaro, con 600.000 copie vendute, 600.000 copie. Eliminati la prima sera. Tant'è che l'anno dopo vengono premiati con il premio SIAE proprio sul palco dell'Ariston, quando a condurre c'è Giorgio Panariello e, anche se c'è un cast super classico nei big, nei giovani troviamo Ivan Segreto, Laura, con l'apostrofo, e Idea Sonica con quel capolavoro che è Non dimentico più, mentre a vincere sarà Riccardo Maffoni. Chissà che fa adesso Riccardo. Cerchiamo Riccardo Maffoni, vediamo che cosa fa. 2007 e 2008 sono gli ultimi due festival di Pippo Nazionale. Nel 2007 troviamo sorprendentemente Nada con Luna in Piena, che è la nostra dea della musica indie, anche se appartiene a tutt'altra generazione, ma per tutti gli amanti dell'alternative Nada è appunto una luna. Addirittura nella serata dei duetti, in duetto con Cristina Donà. Poi c'è Tutto da rifare dei Velvet e c'è Amami per sempre, cantata da Amalia Gray. Molto prima che la figlia, qui non ricordo il nome, Eva Stella, diventasse famosa con Ruspando la palude. Nei giovani non possiamo chiedere tantissimo più di Grandi Animali Marini, una band che ancora rimpiango, e gli FSC di Davide Ferrario, grandissimo producer, chitarrista per Battiato, per Max Pezzali e tantissimi altri. Nel 2008 invece l'attenzione è tutta sul dopo festival, in cui Ielio e le Storie Tese migliorano di fatto le canzoni in gara e nessun nome possiamo considerarlo parte della quota indie, considerando che il brano più rock and roll dell'intera edizione è Ricordi dei Finlay e, rimanendo nel punk pop, troviamo nei giovani i Melody Fall, superstar del genere nel mercato nipponico. E non è una battuta, erano veramente famosissimi in Giappone i Melody Fall. Forse possiamo citare nella serata dei duetti Laura, che è in gara con Basta e sceglie di duettare con i Rezzofonic di Mario Riso. Quindi sul palco ci troviamo Cristina Scabbia dei Laguna Coil, che è già molto particolare come scelta. Nel 2009 si consuma il delitto perfetto delle quote indie. Gli After Hours sono in gara con Il Paese è Reale e danno alle stampe non un album, ma una compilation. In questa compilation, Il Paese è Reale, ci sono 19 brani di cantautori o gruppi indipendenti, condividendo così la luce mediatica del festival con tutta la scena rock and roll italiano. Ma comunque in gara abbiamo soltanto loro, mentre a vincere è Marco Carta. Nuovo decennio, e nel 2010 c'è spazio giusto per La Fame di Camilla di Ermal Meta, mentre nel 2011 si osa un po' di più anche nei big. C'è Luca Madonia, in duetto con Franco Battiato, esordiente incredibilmente al Festival di Sanremo, e i La Cruz, con un progetto speciale post scioglimento e la loro Io Confesso. Nel 2012 è il turno dei Marlene Kunz, che riescono a portare sul palco per un doppio duetto sia Patti Smith per una cover di Impressioni di Settembre, che Samuel, dei Subsonica, sulla loro Canzone per un figlio, proprio nella serata in cui dovrebbe esserci il ripescaggio e invece c'è l'eliminazione. Nei giovani invece abbiamo Erika Mo, e Marco Guazzone degli Stag, che si presenta come solista soltanto per il festival, mentre il singolo Guasto esce con il nome della band. Nel 2013 ci sono i tentativi di Fazio con la doppia canzone, ovvero ogni artista presenta due brani e il pubblico sceglie quale proseguirà in gara. Silvestri e Gazzè intanto sono diventati dei classici, esordiscono in gara Yalma Megretta e Marta sui tubi, ma anche Andrea Nardinocchi, tra l'altro, fatemelo dire, Andrea dove sei? Noi ti aspettiamo. Facci un altro disco come Il Momento Perfetto, facci un altro disco come Supereroe, per favore. Oltre a Nardinocchi c'è anche Renzo Urbino, che dice la propria nei Giovani. L'anno dopo invece i Perturbazione, che riempiranno le radio con L'Unica, e un sorprendente The Bloody Beetroots in duetto con Rafael Gualazzi. Riccardo Sinigallia invece viene squalificato per aver già eseguito precedentemente un accenno di Prima di andare via, la canzone in gara, ma comunque la direzione artistica gli permette di esibirsi seppur fuori concorso. Nel 2014 avrebbero dovuto partecipare anche Fabi Silvestri Gazzè con L'amore non esiste e Life is Sweet, ma alla fine non vengono presi. Nonostante ciò, comunque mi sembra che quel disco, Il padrone della festa, abbia avuto un buon successo fino a riempire il Rock in Roma per la festa finale. Nei Giovani del 2014, Diodato, Filippo Graziani, Zibba e De Niro, nomi ampiamente noti nel circuito alternativo. Nel 2015 Carlo Conti punta alle radio e il primo anno la cosa più alternativa sembrano essere Biggio e Mandelli, senza l'etichetta dei soliti idioti, o i Cuzzo nei Giovani, che si lamentano di venire annunciati Cuzzo e non Cazzo da Carlo Co. Nel 2016 vediamo invece il ritorno dei Blu Vertigo, ma ora non è più quota indie, bensì quota reunion, e l'annunciato, annunciatissimo album Tuono, Tono, Tempo, Suono. Morgan quell'anno fa il delirio, non arrivano alla finale, vengono eliminati, litiga con Elio, litiga con tutti. La classe giovane del 2016 invece è una lista di futuri big, da Ermal Meta, Francesco Gabbani, Irama, Mahmoud e Chiara Dello Jacopo. L'indie viene ampiamente ignorato nel 2017, con l'eccezione di Maldestro o Marianne Mirage nei Giovani, quando invece Baglioni ad annunciare il cast sembra più il concerto del primo maggio, da Avitabile a Servillo a Diodato, che torna in duetto con Roy Paci, fino alla reunion dei Decibel, ma la bomba in un convento sono chiaramente lo Stato Sociale con Una vita in vacanza. La vecchia che balla arriva seconda, mentre tra i giovani troviamo Mirko il cane e Mudimbi, oltre che... lo devo proprio dire. Ultimo. L'anno dopo, Baglioni mette il turbo, la prima volta di Achille Lauro con Rolls Royce, Exotago, Gaemon, Motta, Negrita, Livio Cori con Nino D'Angelo, The Zen Circus, tutti nello stesso anno, mentre il meccanismo della gara porta tra i big e alla vittoria assoluta Mahmoud, lasciando indietro invece Federica Abbate. Ama. Caro nostro Ama, per adesso unico imperatore del Sanremo degli anni 20. Amadeus nel 2020 impara la lezione e spinge fortissimo sul pop contemporaneo, con cast sorprendenti, da Anastasio e Junior Kelly ai Pinguini Tattici Nucleari, Rancore e... non so se ne avete sentito parlare, c'è stata la prima volta al Festival di Sanremo di un certo Bugo, stella storica dell'alternative italiano, che va in duetto con Morgan. Se n'è parlato poco, devo dire che se n'è parlato poco, mentre Levante arriva nella categoria dei grandi soltanto dopo aver fatto già un forum, un X Factor da giudice e tantissimi rifiuti. Nei giovani invece ci sono Fasma e gli Eugenio in Via di Gioia. L'anno dopo l'attenzione è alle stelle per il Sanremo senza pubblico, arriva in gara anche il re d'Italia Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, per dire, ma trovano spazio nei big sempre Bugo, che torna dopo il proprio gate e senza Morgan per evitare di tornare allo psicologo, Fulminacci, di nuovo Gaemon, Fasma, Madame, gli Extra Liscio insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e questo sì che è un bel colpo, la rappresentante di lista, i Coma Cose e il ritorno anche dello Stato Sociale con Combat Pop, ma soprattutto con una splendida cover di Non è per sempre, dedicata ai lavoratori dello spettacolo, insieme a Francesco Pannofino e Emanuela Fanelli. Con la Pesce di Martino invece a Sanremo 2021 ci vanno per sciogliersi, per chiudere in grande stile il progetto The Immortali con un ultimo colpo prima di tornare alle carriere soliste. L'anno prima si erano presentati con Cicale, tratta dal proprio disco Immortali, ma all'ultimo erano stati scartati proprio per prendere in gara Bugo e Morgan, e questa cosa ha fatto la storia d'Italia. Nel 2021 vanno con una canzone scritta in quell'anno di pausa, o meglio in quell'anno in cui hanno continuato a lavorare con i concerti e con la tournée dei Immortali, però non sanno che Musica Leggerissima gli esploderà in mano. Insomma, il rockittismo è a livello massimo e ormai il dado è tratto. Anche gli alternativi da strapazzo non possono più ignorare la kermesse. Gli ascoltatori più basic invece continuano a storcere il naso, si fidano di Amadeus quando compaiono nomi come Dargen D'Amico, Dito nella Piaga, High Snob e Who e addirittura di Giovanni Truppi o appunto il ritorno più volte della rappresentante di lista, perché si sa che non faranno la figura dei fessi, ma porteranno qualcosa di coerente. Stesso discorso per Tananai, che era già un po' conosciuto nell'ambiente del clubbing, prima con il suo primo progetto da DJ e poi per alcuni featuring sparsi anche in un disco di Fedez, ad esempio, e vincendo nei giovani arriva a fallire nei big per poi stravincere nella vita coniando il verbo tananare, fino l'anno dopo ad arrivare quasi sul podio, con una delle canzoni più belle degli ultimi anni del festival. Ci si fida perché questi nomi strani sono affiancati da ritorni esaltanti come Elisa, Emma o Morandi. Nel 2022 proprio come cose il Tana Nazionale con la Pesce di Martino sono tornati sul palco, mentre il nuovo che avanza ha riempito la classifica di vendite da mo', cioè arrivano Lazza, Mara Sattei, Ariete, Rosa Chemical, mentre dai giovani arrivano Shari, Gian Maria e i Collazio. O anche Setu, tutti nomi che hanno comunque una fanbase molto affiatata. Quest'anno è pieno di artisti che per bolle diverse hanno un'importanza diversa. Alfa è diventata una superstar con Bellissimissima, Angelina Mango era un'artista molto indie prima di fare Amici, c'è Big Mama con la sua forza dirompentissima, è una che si mangia il palco, i Bunker 44 che dopo aver duettato con Setu l'anno scorso tornano in gara e c'è spesso questo meccanismo che chi va nei duetti l'anno prima, l'anno dopo potrebbe tornare in gara. Il ritorno di Dargen, il ritorno di Diodato. Gazzelle è forse il primo grande cantautore della scuola indie, fatta eccezione forse per Fulminacci, parlo dell'indie dal 2011 in poi, di quella scuola romana, quella di Calcutta, Gazzelle, Coez, dei giornalisti ad andare in gara al Festival di Sanremo e ci va dopo aver fatto un olimpico comunque. C'è Geolier con tutta la polemica sul testo di cui ho anche scritto. Il testo è scritto male? Sì, questo però non è né colpa sua né pregiudica la qualità della canzone e di quello che vedremo sul palco. C'è Gali che dopo un momento un po' interlocutorio forse vuole tornare a prendersi tutto quello che ho suoi. Il 3, che è un nome che anche a me non è che dica tantissimo, per quanto sia un artista famosissimo che fa dei concerti e delle vendite enormi. Ci sono i La Sed, piccolo fenomeno punk, trap, pop, altre cose. E fa strano che la gente li consideri parte della generazione Z, considerando che Fix ha 33 anni e Teo ne ha 36, cioè più giovane io e io c'ho una certa. Torna Irama, torna Mahmood che porta un brano baile funk. Ma Ninni, il nome che ha fatto storcere il naso a tantissimi, viene dai giovani del 2022 finale, poi ha fatto un percorso molto di nicchia fino ad arrivare ai big del 2023. Tornano quei sei ragazzi salentini che nel 2005 erano stati eliminati la prima serata facendo disperare Paolo Bonolis, ovvero i Negramaro. C'è Rose Villain, ci sono i Santi Francesi e tantissimi altri fenomeni del pop. Comunque, anche quest'anno, l'indie, che si è dissolto intanto, trova il suo spazio sul palco del Teatro Ariston. L'importante, come diceva Livio dei Blu Vertigo in un libro di tanti anni fa, era andare a Sanremo, ma non facendo la figura dei fessi alternativi, ma portando qualcosa che sia riconoscibile nella cifra della band, ma comunque riconoscibile e ascoltabile anche al pubblico generalista. Senza snaturarsi, ma comunque cercando di non chiudersi ancora di più in una nicchia. L'esempio perfetto è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che proprio con Sanremo hanno trovato il proprio detonatore per esplodere e finire a riempire gli stadi di tutta Italia, partendo da una band iper alternativa. E se per gli artisti pop il palco dell'Ariston è una destinazione naturale e quella più desiderata, quella che più si aspetta, quella che più si desidera, per quelli che fanno rock and roll o che fanno musica alternativa, per citare la prima grande quota indie di questa storia, si ha sempre la paura che si vada a caduta libera in cerca di uno schianto. Però se vogliamo misurare lo stato dell'innovazione nella musica italiana è proprio da quelle quote indie che dobbiamo partire, citando la stessa canzone. Fin tanto che sei qui, posso dirmi vivo. Grazie per aver ascoltato questa 24esima puntata più o meno classica di Mi minore. Durante il Festival della Canzone Italiana di Sanremo non perdetevi i social di Mi minore, il canale Telegram t.me/miminorepod, chiocciolina Mi minore tratto basso su Instagram, chiocciolina Mi minore tratto basso su Twitter o X, chiocciolina Mi minore pod, credo, perché non ne ho la certezza, su TikTok. Abbiamo anche il profilo di TikTok e tutti gli altri social. Ci saranno le puntate speciali con Pippo, ci saranno un sacco di cose scritte, scriverò le mie robe su Rockit. Non mi resta altro che augurarvi un buon Sanremo. Io ero MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone. Mi minore è un podcast scritto e condotto da Marco MM Mennillo e prodotto da Hungry Foolish Studio.